Sono le 18 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network, sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. È appena ripresa la seduta alla Camera dei Deputati, dove si vota con la fiducia il decreto sicurezza del governo.
Barbagallo.
E questa è la prima chiama.
Cirielli.
Cominciamo da qua, inevitabilmente oggi pomeriggio, poi ci torniamo anche stasera. Buonasera, Anna Bredice.
Buonasera, buonasera.
Anna, siamo al voto finale del appunto contestatissimo decreto sicurezza, quello su cui si innestano diversi temi. Uno è il decreto in quanto tale, no? Quella cosa che non ci piace per niente, che contiene provvedimenti tipo il fermo preventivo di polizia, e le misure restrittive nelle carceri e tante altre cose brutte. E poi è esplosa tra venerdì e oggi la questione del trattamento della gestione dei rimpatri volontari, con questa norma che prevede il compenso agli avvocati della persona migrante. Che assiste la persona migrante che rimpatria, che accetta il rimpatrio, che viene pagato dallo Stato in caso di esito favorevole dell'udienza. Su questo si è scatenata una polemica naturalmente fortissima. Faccio il riassunto: il governo ha promesso, anche su pressione di Mattarella, di metterci una toppa. Vogliamo ricordare come?
Sì, con un decreto correttivo che si sta scrivendo adesso, in sostanza, cioè che è ancora quindi in fase di scrittura, elaborazione, perché ci sono vari aspetti che devono essere ancora insomma risolti, non ultimo quello della copertura finanziaria, perché se una soluzione è quella di pagare questo rimborso anche ad altri soggetti come i mediatori linguistici, come le associazioni che assistono i migranti che hanno espresso questa volontà di rimpatriare, ecco, bisogna trovare questi soldi per dare una copertura finanziaria in un decreto senza la cui copertura, insomma, il decreto non può essere approvato. Quindi questo è un aspetto, e l'altro è capire appunto come scriverlo, perché non ci sia quello che, come ha detto Conte poco fa, perché è intervenuto nelle dichiarazioni di voto. Ho fatto il patrocinio infedele, cioè perché in sostanza il profilo di incostituzionalità di quella norma era data dal fatto che in pratica prima si prevedeva appunto gli avvocati, la cassa degli avvocati, e adesso lo Stato ci avrebbe pagato l'avvocato per fare gli interessi dello Stato e non del proprio cliente.
Per rimandarlo a casa sostanzialmente. Esatto. Hai fatto bene a ricordare che il decreto toppa, diciamo così, il decreto correttivo, non è ancora stato scritto, quindi naturalmente tutto dipende da che cosa ci metteranno dentro. E comunque, in ogni caso, noi registriamo anche, non lo so, l'Unione delle Camere Penali, che si è detta comunque contraria anche alle ipotesi che sono circolate, eminenti costituzionalisti che parlano in ogni caso di una forzatura, e questo ha interessato anche il dibattito di oggi pomeriggio alla Camera, che riprenderà poi dopo alle 20 con le dichiarazioni di voto, giusto, ancora sul testo finale?
Allora, non ancora, perché domani, appunto giovedì, andrà avanti. Giusto. Tutto domani e probabilmente anche venerdì mattina, perché adesso quello che si sta votando ora con la chiama che hai fatto sentire è la fiducia al decreto. E adesso le dichiarazioni infatti erano interessanti, perché gli altri, se naturalmente le opposizioni sono andate proprio al punto, quello dei migranti, dei rimpatri, gli altri sorvolavano, quindi citando i coltelli e quindi il decreto che colpisce i cosiddetti Maranza, le scuole più sicure, i furti nelle case, pur di non parlare dell'aspetto di cui si sta discutendo in queste ore. Quindi dopo la dichiarazione, in pratica inizierà la valutazione e il voto degli ordini del giorno, che sono più di 140, ed è lì che l'opposizione probabilmente farà cercherà di allungare i tempi, di portare avanti, cioè di arrivare proprio fino all'ultimo. Sappiamo che questo decreto scade il 25, quindi di arrivare a venerdì, quando ci sarà l'approvazione di questo decreto, e hanno annunciato da Palazzo Chigi in sostanza. Contemporaneamente nella sala dei ministri della Camera dei Deputati verrà approvato questo decreto correttivo in modo
Questo
che
decreto che
sia
ancora non
veramente
conosciamo.
contemporaneo.
Senti, se, hai citato il presidente del Movimento 5 Stelle Conte, sentiamone un pezzettino.
Ci siete riusciti, ci avete davvero stupito con questa norma, qualcosa di incredibile, di surreale. Ancora ieri Giorgia Meloni però ha precisato, è una norma di buonsenso. Allora, ricapitoliamo. Questa norma a cosa costringe l'avvocato? Faccio un esempio concreto perché è la realtà. In pratica è come se il vostro avvocato, col quale avete un rapporto fiduciario, viene contattato dal vostro avversario in giudizio, che gli promette o addirittura gli consegna dei soldi per convincere il vostro avvocato a farvi aderire a una soluzione che è contraria ai vostri interessi di cliente. Sapete una fattispecie del genere come si chiama? Incorre in due reati: il reato di patrocinio infedele e di corruzione. È quello che avete fatto. Avete in pratica e state costringendo gli avvocati a commettere due reati. Qui è il buon senso, non c'entra nulla. Come fa la Presidente del Consiglio a dire che questa è una soluzione di buonsenso? Ma è così smarrita, è così confusa dopo la sveglia referendaria da dire queste stupidaggini di libertà?
Questo era Giuseppe Conte. Anna, ma a quale dei due testi si riferiva? A quello che viene votato oggi o a quello che ancora deve arrivare la toppa che rischia di essere peggio del buco o comunque simile al buco?
Certo, beh, sicuramente quello di oggi, perché quello che è appunto della toppa ancora non l'abbiamo visto e non lo conosce nessuno, cioè quindi il modo in cui potranno aggirare, diciamo, questo doppio reato, ecco, per i quali uno si chiede, ma tutti gli uffici legislativi dei gruppi di maggioranza, ma possibile che al Senato, quando è stato presentato questo emendamento a firma di un senatore di Fratelli d'Italia, possibile che nessuno abbia capito che stavano violando, diciamo, cioè si stava configurando un doppio reato e che difficilmente poteva arrivare, diciamo, alla firma del Quirinale, ecco, una norma così, un emendamento che è stato inserito al Senato, quindi è arrivato alla Camera e naturalmente, cioè, se si cancellava oggi, come avrebbe forse preferito il Presidente della Repubblica, questo decreto doveva tornare al Senato per un'ennesima, una terza lettura e voto, e questo proprio a poche ore dalla decadenza del decreto legge. Quindi,
Avrebbe
insomma, una
significato
situazione,
perdere il
un
tempo.
rischio. E rischiare appunto di non essere approvato. Un decreto che poi è una delle bandiere della destra in questo momento, non solo della Lega, ma di tutto il governo, cui fa, insomma, Forza Italia cerca in qualche modo di prendere le distanze, però ecco, senza grande convinzione, mi
Senti Anna,
sembra.
ma lì alla Camera si è parlato, ad esempio, no, della crisi economica incipiente, della guerra, del fatto che c'è lo sforamento del rapporto deficit-PIL, nonostante le promesse, insomma, rischiamo grosso di nuovo da questo punto di vista? Oppure siamo tutti concentrati su quello che ci stai raccontando?
No, beh, certo, c'è questo tema, c'è questo tema che oggi è prioritario probabilmente, ecco, rispetto a questo. Il decreto sicurezza è importante perché in qualche modo deve essere concluso entro 2 giorni e quindi il lavoro è quello del Parlamento in queste ore. Però quello è la questione ed è un tema di cui si parla, di cui non parlano in maniera pubblica, critica gli esponenti della maggioranza, ma c'è, perché poi in sostanza tra i soldi del PNRR che sono finiti e i dati di oggi c'è ben poco che può fare Meloni per recuperare un consenso, insomma, che col referendum si è visto che sta calando di molto.
Grazie Anna, buon lavoro, Anna Bridici.
Grazie, grazie a voi.
Intanto Giulio Tremonti ha votato sì. Giulio Tremonti, ciao Massimo Alberti.
Urca, che è come dire una coincidenza temporale, quanto
sì.
Mai opportuna.
Entri tu e ci compare Giulio Tremonti, l'ex ministro dell'economia del governo Berlusconi, il primo. Che tempi che erano quelli in cui si spendeva, si faceva il 5 di rapporto deficit-PIL,
non
così
ci diceva
come,
niente nessuno.
Come se nulla fosse. Adesso invece abbiamo un problema perché siamo arrivati al 3,1 di rapporto deficit-PIL quando sappiamo che il limite europeo è il 3, però questa Unione Europea così rigida, così rigidona, che fa una storia per un decimale, dai.
Ci arriviamo. Qualcuno faceva notare che lo sforamento del deficit al 3,1%, che ci mantiene nella procedura di infrazione europea, siano poche centinaia di milioni che più o meno coincidono col costo dei centri in Albania. È una suggestione politica.
Cioè, diciamo, tu dici, se non avessero fatto quella roba, saremmo a 3,0.
No, diciamo, non è, da un punto di vista tecnico non è così, però la suggestione non è male, diciamo. E diciamo che il problema è un altro. Il problema è che la manovra dello scorso anno, fatta di tagli, bonus, con l'obiettivo di stare proprio sotto il 3%, si è rivelata un duplice grave errore. Uno di politica economica, cioè tagliare sanità, scuola, trasporti e cultura, senza invece investire sul denominatore di questo rapporto, cioè il PIL e la crescita, è stato appunto un clamoroso sbaglio, così come il clamoroso sbaglio nei conti lo ha fatto il ministro dell'economia e secondo le cui stime dovremmo essere stati sotto. Giorgetti, quello considerato competente, eccetera, la cui immagine oggi da solo in conferenza stampa, senza nessuno a parlare di questa cosa, era abbastanza significativa. Procedura di infrazione significa controllo molto forte sui conti, no margini di spesa nella prossima legge di bilancio per stare ancora una volta nei vincoli europei, no i prestiti per le spese militari che per rispettare gli impegni NATO dunque graveranno sul bilancio, interessi ancora più alti sul debito e sappiamo che la tempesta perfetta si completa A con la crisi energetica e B con a giugno la fine dei fondi del PNRR che erano quelli che avevano garantito quel poco di crescita che c'era. Il documento di finanza pubblica che il Consiglio dei Ministri ha varato ha rivisto così in negativo tutte le stime su PIL, deficit e così via e Giorgetti in conferenza stampa non è stato in grado di fare altre previsioni, solo in parte giustificato dalle incertezze del momento, non ha svelato le carte su cosa si farà sulla spesa militare, nemmeno sulla contingenza prossima, accise affini, ha ipotizzato che l'Italia sfori da sola le regole europee, anche su, per dire su questo, insomma adesso magari ci arriviamo. Per le opposizioni è stato un fallimento che inguaia l'Italia e chiedono di dare conto a Giorgetti ora in aula.
Salutiamo Roberto Romano, economista e editorialista del Domani. Buonasera Romano.
Buonasera a tutti quanti.
Allora io non è che voglio fare la parte di quello che fa l'ingenuo, però gliela faccio lo stesso la domanda, sappiamo, immaginiamo già la risposta, no? È quello che dicevo prima scherzando a Massimo qui in studio. Certo che però queste regole europee sono estremamente rigide e probabilmente non sono più adeguate al periodo storico che stiamo vivendo, semmai lo siano state. Quindi noi ci troviamo da un lato a criticare il governo perché va al 3-1 e dall'altro però siamo consapevoli di questo.
No, permettetemi una battuta. Certo che il ministro Giorgetti lì da solo a spiegare quello che può o non può fare faceva molta tenerezza. Proprio la posso dire, anche perché credo che abbia detto, non credo, l'ho sentita la conferenza stampa, ha detto in modo manifesto che questo patto è una gabbia insostenibile per tutti i paesi europei. Tra l'altro, se proprio dobbiamo per dire quanto è in qualche modo stupido questo patto di stabilità e crescita europeo, e noi dobbiamo considerare che abbiamo 11 paesi che hanno un deficit superiore al 3%. Quindi quello che voglio dire è che più della metà dei paesi dell'area euro in qualche modo è costretta a misurarsi con decimali, stiamo parlando di 2 miliardi, cioè con decimali per poter rientrare nella procedura e quindi avviare dei processi di investimento, financo quelli tanto reclamati o pubblicizzati delle risorse destinate alla difesa, che a questo punto almeno 10, 11 paesi non possono neanche come dire, utilizzare quello spread, quell'asso di 1,5% del PIL per aumentare la spesa militare. Quindi siamo proprio in una situazione quasi paradossale, quasi come dire, Arlecchino si divertirebbe molto a raccontare la situazione. Sì, il patto di stabilità è stupido, inutile, in questo momento sarebbe in qualche modo, come dire, giunto il momento anche di riscriverlo, sebbene abbia solo un anno e mezzo, perché è la prova dei fatti, di fronte a una crisi, non tanto quella della difesa, ma una crisi energetica di approvvigionamento, non di prezzi, e qui la situazione è anche peggiore. Sentire von der Leyen che dice che non abbiamo le condizioni sufficienti e necessarie per utilizzare la clausola di salvaguardia fa abbastanza specie. E assicuro che Christine Lagarde, ma anche altri, come dire, persone che di buon senso a questo punto, non che la Lagarde sia in assoluto di buon senso, dicono che la Banca Centrale può fare poco se non aumentare i tassi e che servono delle misure concrete e devono essere a livello europeo, beh, io non saprei cosa dire. Già ne abbiamo passate tante, dal Covid, grazie al governo Conte fu stato possibile fare Next Generation EU. Se non adesso, quando viene riscritto? Infatti sono di
Ecco.
quelli che pensa e crede che il patto di stabilità da qua a settembre qualche modifica dovrebbe averla, ecco.
Ecco Roberto, detto questo che andava assolutamente detto, resta il fatto che per adesso il patto c'è e l'Italia si trova in questa situazione, che quel conto è stato sbagliato, che il calcolo sulla manovra, ne abbiamo parlato anche con te, proprio nel periodo della manovra economica, è stato sbagliato sia come calcolo sia come scelte di politica di mancata crescita, e adesso l'Italia cosa fa e cosa può fare? In che condizioni la mette questa situazione?
Allora, cosa può fare l'Italia? È una domanda da 1 miliardo di euro e se dovessi rispondere giusto, vorrei che mi fossero anche dati. Però di là della battuta, teoricamente, secondo i conti, l'ho fatto un po' velocemente, ma di solito questi conti non li sbaglio perché ho 20 anni di esperienza sui conti pubblici. Il governo dovrebbe fare una manovra economica tra i 15 e i 20 miliardi. 5 miliardi di partite di giro, mettiamola così, e 15 di mancati aumenti delle spese che in qualche modo devono far fronte a problemi e come dire, esigenze che di quotidianamente dobbiamo trattare. Quindi stiamo parlando di 15 miliardi di potenziali tagli che se non fossero fatti devono essere recuperati con maggiori entrate. Ora qui a questo punto diventa interessante, cosa intende fare il governo? La lotta all'evasione fiscale può diventare finalmente qualcosa di buon senso, oppure possiamo anche immaginare come dire, politiche diverse. Faccio un altro esempio che forse è più puntuale. Confindustria, tra virgolette, è scesa in piazza per reclamare l'Industria 5.0, che sono una bella montagna di risorse, che si tratta, significano 5-6 miliardi di minori entrate per lo Stato, sono sostegni agli investimenti,
Che cosa se ne
ma
farebbe
sono investimenti.
Confindustria di questi soldi?
Questa è una bella domanda. Questi soldi teoricamente sarebbero destinati per agevolare e sostenere gli investimenti delle imprese italiane attraverso un fisco, come dire, agevolato. Però qual è il punto? Qual è la domanda che mi sono fatta? Ma un'impresa, se non può fare gli investimenti in funzione di un fisco agevolato, ma deve fare gli investimenti per far crescere la propria impresa. Quindi c'è qualcosa che proprio non funziona. E per dirla tutta e dirla un po' brutalmente, lo so, ma non farò nomi e cognomi. Ci sono molti istituti che siano legati a qualche partito politico, sindacale o anche dentro Confindustria, e tra l'altro ho letto anche un articolo di Cottarelli sul Corriere della Sera, dove la politica economica è solo il taglio delle tasse. Ma ci rendiamo conto che in questa situazione parlare di taglio delle tasse è come parlare di Mago Zorbì che ci fa una magia. Siamo proprio in
No, no,
situazione
no, anche
senza
perché poi se
precedenti.
guardiamo i numeri le spese, le entrate fiscali sono aumentate ed è aumentata la pressione fiscale, quindi altro che taglio delle tasse da questo punto di
Sì,
vista.
altro che taglio il tasse, non può fare diversamente. Credo credo che possano essere riscritte, forse c'è anche spazio per qualche tassa di, come dire, di successione, insomma ci sono delle possibilità per, non dico sistemare i conti, ma perlomeno avere quelle entrate sufficienti e necessarie per rispondere ai bisogni urgenti che da qui a settembre, ottobre dovremo affrontare. Perché non penso che la guerra in Iran o le tensioni di mercato legate agli approvvigionamenti scompariranno, anche perché i tempi sono lunghi prima che il mancato approvvigionamento si manifesterà. Insomma, la situazione, detta in un altro modo, io non vorrei fare il ministro dell'economia.
Probabilmente neanche lui in questo momento, a meno che naturalmente poi non si scelga di sforare, e a questo punto si lasciano poi tutte le grane al governo successivo. Ma non mi pare ce ne sia la forza, insomma, in questo momento di fare
questo, non lo so. Allora, il ministro Giorgetti e il governo Meloni non sforerà per i problemi politici che ci sono, però sono abbastanza certo che 11 paesi che hanno un deficit superiore al 3% sono una massa critica sufficiente quantomeno per contrattare una elasticità, perché sennò abbiamo l'Europa che passa dalla
Stagione. E a proposito di
l'Europa ne esce proprio malissimo.
A proposito dell'Italia, dobbiamo tagliare anche noi perché siamo verso la fine di questa parte di trasmissione. Roberto Romano, grazie.
Grazie.
Grazie a tutti quanti voi, buon pomeriggio.
Solo una battuta, Romano. Dimmi. Quando dicevamo che siamo tutti d'accordo che il rapporto deficit-PIL ormai, diciamo, mostra le sue corde, intendiamo dire che sarebbe bello un bel piano di investimenti, che ne so, per le rinnovabili, no? Fatto a debito in questo momento, qualcosa che poi produca valore successivamente.
Questo tecnicamente potrebbe anche accadere se l'Unione Europea adottasse quella parte del piano Draghi in cui sono 300 miliardi degli 800 miliardi che lui diceva da destinare al ristoro energetico di tutti i paesi europei. Però credo che, non lo so, onestamente sarebbe bello, sarebbe possibile, sarebbe la scelta strategica, ma...
Ma ci abbiamo Picchetto Fratin che sta riaprendo le centrali a carbone.
Ecco, grazie. Come diceva Keynes, un giorno saremo, prima che possiamo crescere, saremo tutti quanti morti prima.
Buonasera Roberto Romano, diceva questa meravigliosa nota di ottimismo la saluto. Arrivederci.
Grazie, arrivederci a tutti quanti.
Ciao.
Alle 18:23 minuti entra Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele.
Buonasera.
Aggiornamenti sulla situazione iraniana, perché allora io stavo andando a dormire che mancavano 3 ore all'Armageddon e poi Trump se ne esce e dice no, tregua rinviata a data da...
Tregua estesa.
Estesa senza una scadenza. Allora lì naturalmente sono iniziate le letture, il retroscena, le analisi, un segno di forza, una trappola come dicono i pastorani, un segno di debolezza. Noi rimaniamo sulle cose che succedono, non addentriamoci qui perché oggi ne sono accadute di cose anche di, insomma, che hanno alzato la tensione.
Sì, allora la guerra al momento non è ripresa, non è arrivata alcuna presa di posizione ufficiale, nessuna risposta ufficiale da parte di Teheran dopo questa estensione della tregua annunciata, come dicevi tu ieri sera, nella notte scorsa da Donald Trump, però appunto le notizie di oggi ci fanno capire, ci confermano quanto in realtà la situazione e il quadro rimanga particolarmente fragile e delicato. È un po' come se fossimo entrati in una specie di limbo, ma un limbo molto pericoloso. Allora, gli iraniani hanno attaccato 3 imbarcazioni vicino allo stretto di Hormuz, nel Golfo Persico. 2 le avrebbero sequestrate e in parte qualcuno da Teheran l'ha anche detto, è un po' la risposta a quello che hanno fatto, stanno facendo gli americani. Da una parte il continuo blocco ai porti iraniani, ma dall'altra anche il sequestro di 2 navi iraniane, una ieri nell'Oceano Indiano, una petroliera, un'altra invece lo scorso fine settimana proprio sullo stretto di Hormuz. Quindi una specie di braccio di ferro, mentre i mediatori pakistani, che sappiamo avere dietro la Cina, continuano a cercare di riportare le due parti al tavolo del negoziato. Ecco, un braccio di ferro che al momento ha congelato la situazione, ma a mio parere non potrà rimanere così a lungo. Insomma, il quadro non potrà rimanere fermo in questo modo, perché non conviene agli americani, non conviene agli iraniani, anche se gli iraniani sono forse abituati un po' di più, no? a resistere, ad essere resilienti, ma non conviene, sappiamo, anche all'economia mondiale, con tutte le ricadute che ci sono già state, no, sul settore energetico.
Assolutamente. Adesso è uscita una, qui si comincia una TV News davanti a me, la notizia, una delle notizie di oggi, no? Lufthansa che taglia 20.000 voli, e questo è una delle conseguenze
per la prossima estate, perché pensa di non avere carburante. Esatto,
quindi andiamo in vacanza in bicicletta tutti quanti, e questo magari okay, ci fa anche bene, però naturalmente questa è soltanto una battuta del momento. Venerdì dovrebbe essere il nuovo appuntamento, quello fissato, anche se è una settimana che lo si sposta.
No, in realtà attenzione Luigi, perché allora il venerdì è venuto fuori perché il New York Post, che è affidabile fino a un certo punto, citando Trump e citando fonti pakistane, dice: la Casa Bianca sostiene che il negoziato possa riprendere nel giro di 2 o 3 giorni, quindi 3 giorni ci portano appunto all'inizio del fine settimana, comunque tra venerdì e sabato, però appunto assolutamente nulla di certo, direi.
Quindi rimaniamo anche questo, da questo punto di vista, così nell'immobilismo. Dicevi che gli iraniani sono più abituati alla resilienza. Trump non ha solo un problema così di pazienza, ma anche di naturalmente consenso politico. Si gioca tutto il residuo consenso con questa guerra in Iran. Qual è la sua asticella, il suo limite minimo, diciamo, in una trattativa così difficile?
Ma sappiamo che i nodi della trattativa sono due: Hormuz e la questione del nucleare. Trump non può dire finita la guerra, ho vinto la guerra, se lo stretto di Hormuz non riapre, da una parte assolutamente, dall'altra sul nucleare forse su quello sarà costretto ad essere, nella migliore delle ipotesi, lato americano un po' più flessibile. Sappiamo che Trump ha ritirato gli Stati Uniti fuori dall'accordo di Obama del 2015 sul nucleare nel 2018, e ora, oggi, nella migliore delle ipotesi, si rischia di trovarsi in mano, si troverà in mano un accordo che comunque non andrà oltre, che quindi lascerà agli iraniani il loro programma nucleare.
A proposito di quotidiani, citavi il New York Post, ce n'è uno che invece è sempre statunitense molto autorevole, il Wall Street Journal ha scritto che Trump è una persona inaffidabile, e lui si è tantissimo arrabbiato, ha minacciato rappresaglie. Ne parliamo dopo il GR in breve con Marina Catucci da New York. Grazie Emanuele.
Ok, ciao.
L'orizzonte delle
18:33. alle 18:36 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, L'Orizzonte, con questo cover di Psycho Killer dei Talking Heads per introdurre Marina Cattucci da New York. Buonasera Marina.
Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori, e mai introduzione è stata più calzante.
Non per te naturalmente, ma per la persona di cui andiamo a parlare, che è sempre quella, Donald Trump.
Esattamente, sul Manifesto di solito i miei pezzi vanno nella sezione lo Psycho Killer o American Psycho.
E vedi, ci siamo.
Abbiamo questa tradizione, sì.
Oggi il Wall Street Journal, che è un giornale autorevole negli Stati Uniti, ha scritto in soldoni, poi adesso tu ci spieghi, che lui è inaffidabile, e naturalmente ci è rimasto molto male, si è infuriato, ha fatto casino.
Eh sì, ci è rimasto male, però diciamo che era un articolo che si aspettava da un momento all'altro, perché ciò di cui il centro, no, di tutto l'articolo del Wall Street Journal è basato su un ritratto di Trump. Si legge nell'articolo: dietro la spavalderia pubblica di Trump sulla guerra si celano le sue paure. Lo stile impulsivo del presidente non è mai stato messo alla prova prima d'ora durante un conflitto militare prolungato, e si sottolinea che spesso lui sembra più interessato alla costruzione della ballroom che alla crisi internazionale.
Cos'è?
Questa è una cosa che da giornalista...
La ballroom sarebbe la sala da ballo, quella magnifica per cui ha tirato giù un pezzo di Casa Bianca, giusto?
Esattamente quella, e di cui lui parla veramente molto spesso, già prima della guerra in Iran, quando più volte durante briefing, ma discorsi pubblici sull'Ucraina, a metà iniziava a parlare specialmente delle tende che pare abbia scelto lui personalmente, ed è una cosa che ripeta molto molto spesso. Quando si va a Washington dall'esterno risuonano molto forti i soundbite, cioè lui ogni tanto durante il giorno va là dove dovrebbero costruire questa nuova barroom a provare l'impianto stereo, quindi tu sei fuori che cammini per il mall e a un certo punto parte a palla YMCA, l'inno di Trump. Quindi lui è molto più interessato a questo, ed è sicuro. Ma ciò che fa notare il Wall Street Journal è che di ciò non è che ce ne siamo accorti in 3-4, se ne sono accorti anche i capi dell'esercito. E quindi quello che ne viene fuori è che è un entourage che tende ad escluderlo da alcune delle ultime decisioni militari, tipo il rischio del salvataggio dei piloti americani in suolo iraniano. A quanto pare lui è stato escluso da quei meeting perché si temeva che agisse in maniera sconsiderata. Si cerca di fargli sapere le notizie all'ultimo momento in modo che si evitino dei post su Truth Social di quelli suoi, e questa rabbia che trapela da giorni nei post infuocati sui social. Adesso sta iniziando veramente a innervosire anche i tuoi più stretti consiglieri.
Ma li innervosisce nel senso che stanno dalla sua parte, oppure anche loro non ne possono più?
Che non ne possono più e che hanno proprio nervosismo, non nel senso che gli vengono anche a loro gli attacchi di nervi, ma nel senso che temono le reazioni sconsiderate, per cui questo cordone di esclusione sta diventando sempre più ampio. Ovviamente quando il Wall Street Journal ha pubblicato questo articolo, dalla Casa Bianca sono apparse fiere smentite ed è stata tirata fuori il solito rosario di giustificazioni: sono fake news, sono i media dell'opposizione, il Wall Street Journal, non The Nation, sono tutti i giornalisti che sono arrabbiati con Trump, non c'è niente di vero in tutto ciò. Ma questa storia non è nuova, anche nel Trump 1.0 si era arrivati alla stessa conclusione. A quei tempi c'erano più generali, cioè c'era un organigramma meno composto da yes men, e quindi a questa risoluzione si era arrivati ben prima. Adesso invece si è dovuto aspettare un conflitto di queste dimensioni per arrivare in fin dei conti alla stessa risoluzione a cui si era arrivati, cioè che non ha una spanna di attenzione abbastanza lunga, sufficiente per affrontare delle crisi di questo genere. È famoso per il fatto che lui non legge i report dei servizi segreti, e che le sue reazioni possono essere controproducenti per le risoluzioni che lui stesso ha preso.
Martina, naturalmente adesso questo, come ci hai spiegato, non è soltanto così un problema di immagine, oppure che è una notizia che serve a noi per divertirci un po'
qui a Radio Popolare è un problema di operatività serissimo che in questo momento ha l'amministrazione statunitense, che si ritrova con la guerra, con la gestione delle crisi internazionali e con naturalmente anche i problemi di politica interna che abbiamo un po' accantonato, no? Ma abbiamo appena finito di raccontare che cosa succedeva nelle città americane.
Beh, sì, quindi questo è un problema veramente serio. In questo momento poi è chiaro che Trump voglia un accordo con l'Iran, cioè non, l'ultima, anche l'ultima giravolta, no? Adesso, prima fa fuoco e fiamme e poi dice no, vabbè, c'è stato il fuoco indeterminato. È chiaro, lui sta cercando un accordo in tutti i modi, non sa come... Come fare per averlo, no? Questo conflitto dura ormai più di 60 giorni. La legge prevede che un presidente debba ottenere il via libera dal congresso se l'operazione militare dura più di 60 giorni. Ecco, ci siamo arrivati. Adesso però è il problema non è solo un problema del congresso, un problema della Casa Bianca, è proprio un problema degli Stati Uniti. Perché con un presidente fuori controllo e per il quale sempre più spesso ogni tanto si parla di 25esimo emendamento, cioè di dichiararlo incapace di intendere e volere e far subentrare a lui J.D. Vance, cosa che non accadrà mai, però già il fatto che se ne parli così tanto, anche più dell'altro mandato, è un indicatore sostanziale. Porta al cul-de-sac in cui si è, cioè è stato eletto una persona che non era qualificata per questo lavoro, con dei grossi problemi caratteriali, con dei grossi problemi di gestione della rabbia, e in questo momento però questa persona adesso è eletta, è il presidente, e bisogna avere a che fare con lui, quindi si può cercare di tenere botta, cercare di arginare i suoi poteri in modo obliquo come sta accadendo. Ma anche questo a un certo punto arriverà alla corda, cioè lui dovrebbe fare il presidente e presiedere, ma non lo sta facendo in questo momento.
Invece quello che farà il 25 aprile sarà andare a Mar-a-Lago a occuparsi di criptovalute, Marina, con una serie di operatori internazionali da lui invitati, e di questo parliamo con Marco Schiaffino, che è già in studio e ti idealmente sostituisce. Grazie Marina, buon lavoro.
Salute a tutti.
Ciao Marina, Marina Cattucci da New York. Eccoti Marco, ciao.
Ciao Luigi.
Pazzesca introduzione, visto che continuità, sì, no. Fluidità, è sempre lui, Donald Trump, ma non è solo Trump di cui parliamo con te.
Sì, in realtà la notizia appunto è che il 25 aprile, mentre noi festeggeremo la festa di liberazione, Donald Trump ha organizzato un evento a Mar-a-Lago, evento più o meno esclusivo, sono invitati 297 investitori nel suo meme coin, il Trump, che è una criptovaluta.
Cioè, Okay. Lui ha una criptovaluta che si chiama come se stesso.
C'è anche quella della moglie, il Melania.
Ok.
Sono due criptovalute che lui ha lanciato, con le quali fra l'altro ha intascato anche un bel po' di soldi. Sono chiamati meme coin in gergo perché non sono delle criptovalute serie, sono un po' una cosa per collezionisti che hanno intenzione di farci un po' di soldi e che di solito fluttuano come valore a seconda della popolarità del soggetto che è collegato alla moneta. Lui periodicamente fa degli eventi in cui invita gli investitori che hanno comprato i meme coin. Ci saranno i 297 maggiori investitori, non si sanno i nomi perché naturalmente con le criptovalute l'anonimato è più o meno garantito. Si sa che ci saranno un po' di speaker che faranno dei discorsi all'interno di questo evento.
C'è anche un italiano, si chiama Paolo Arduino, parliamo di lui. Chi è Paolo Arduino?
Allora, faccio un passo indietro. Il tema vero che si sta giocando sulle criptovalute negli Stati Uniti non è quello dei meme coin o delle criptovalute come Bitcoin, che sono quelle che, per capirci, da un giorno con l'altro possono variare del 20%, ma delle cosiddette stable coin. Cosa sono le stable coin? Sono delle criptovalute, quindi delle valute digitali, che sono ancorate a un prezzo fisso. Ecco, Trump ha sdoganato questo tipo di criptovalute, che invece le amministrazioni precedenti guardavano con grandissima diffidenza.
Perché fanno concorrenza diretta alla moneta della banca centrale.
Esattamente, praticamente una stablecoin ha un canale differenziato in cui però viene utilizzata per i pagamenti, ma non c'è un controllo governativo, non c'è un controllo da parte dell'autorità. Ecco, Paolo Arduino è l'amministratore delegato del più grande gruppo, Tether, che gestisce stablecoin.
Il più grande gruppo a livello mondiale.
Per capirci, per capire le dimensioni di Tether, visto e considerato che una stablecoin deve avere delle riserve esattamente come le banche centrali, devono avere un dollaro vero per ogni dollaro, per ogni Tether che emettono, le riserve di Tether sono di 180 miliardi di dollari. Per avere un termine di paragone, quelle dell'Italia sono 400 miliardi di dollari e quelle degli Stati Uniti 240 miliardi di dollari. Quindi stiamo parlando di un vero gigante delle criptovalute che è terribilmente interessato a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, perché Trump ha varato quello che si chiama Genius Act, che è una legge che dovrebbe regolamentare le stablecoin, ma mancano ancora quelle che in Italia chiameremmo le norme attuative, cioè tutti i regolamenti. E infatti Arduino è stato invitato più volte alla Casa Bianca per avere dei colloqui con l'amministrazione Trump per fissare questo tipo di normative.
No, io ho capito, ho colto una cosa di quello che tu hai detto, che gli Stati Uniti hanno la metà delle nostre riserve.
Sì, perché hanno bisogno, ora sarebbe meglio Andrea Di Stefano qui piuttosto che Marco Schiaffino, di meno riserve per essere considerati affidabili rispetto a noi.
No, infatti, appunto, visto che parlavamo appunto del nostro disastro
economico. Anche a me ha stupito questo dato.
Torniamo a Tether, a Paolo Arduino, al suo ruolo mondiale, ma c'è anche un elemento, diciamo, che ci porta a Milano, no? Ci porta vicino anche così alla cronaca milanese, perché Tether, di cui Paolo Arduino è amministratore delegato, tra le tante, immagino, partecipazioni che ha, ne ha una in una società che si chiama Bwater, con il 30%. Bwater è una società editrice di cui fa parte anche Calabresi, edita Cora Media, edita Wilita, e naturalmente questo ha così suscitato molta attenzione, no? Molto interesse.
Sì, in realtà la partecipazione di Tether a Bwater risale al marzo 2025, quando ha acquisito circa il 30% delle quote della società. Bwater, come dicevi correttamente, è una holding editoriale, al suo interno ha un po' di tutto, in particolare anche B-Content, che è la fusione di Cora Media e di Will Media.
Sei stato più preciso, Mario Calabresi è stato il direttore di Cora Media.
Fondatore,
direttore, adesso si parla di lui naturalmente, non è che lo nascondiamo, no? Fu il candidato sindaco del centro-sinistra Milano.
Esattamente, e quindi la partecipazione di una società di questo tipo, che fra l'altro è stata sotto scrutinio dell'amministrazione statunitense in passato per il suo ruolo, perché l'amministrazione statunitense temeva che potesse essere uno strumento per riciclaggio o finanziamenti occulti, visto e considerato che Tether, ricordiamolo, ha sede nelle Isole Vergini Britanniche, quindi in un...
Che così a occhio sono un paradiso fiscale.
Così a occhio sì, così pare. Ha appunto un 30% di partecipazione in una holding editoriale in cui c'è anche Will Media. Will Media, chi la conosce, è una sorta di media sui social network che vanta circa 2 milioni e mezzo di follower in Italia, quindi una voce piuttosto importante, diciamo che fa più o meno il triplo di quello che vendono come copie i maggiori quotidiani cartacei
messi insieme, in questo momento. Sì, poi naturalmente c'è tutto l'ampio dibattito su che cos'è l'informazione online, quanto, no, quanto penetri rispetto a una lettura meditata a carta, ma lasciamo perdere. Una cosa va detta, almeno la dico io, che io poi giudico un media, il suo direttore, i suoi protagonisti, dalla linea editoriale, no? Non da una cosa del genere, ma da quella cosa lì che si vede.
Sì, la linea editoriale per il momento sembra invariata, fra l'altro è stata anche l'assicurazione di Paolo Arduino nel momento in cui ha acquisito il 30% di Bwater, ha dichiarato: mentre molto spesso, leggo testualmente, le aziende nel mondo media vengono costrette ad inginocchiarsi alle narrazioni sponsorizzate e politicizzate semplicemente per poter sopravvivere, l'investimento di Tether in Bwater assicurerà che il gruppo potrà continuare a rimanere solido, visionario e soprattutto una voce indipendente senza paura. Detto dall'amministratore delegato di un'azienda che è valutata tra i 300 e i 500 miliardi di dollari, cioè vuol dire più o meno 20 volte Stellantis, insomma.
Hai citato Stellantis così, immagino, cioè sì. Ti è venuto. Grazie.
Grazie Luigi.
Grazie Marco Schiaffino. Adesso il tempo che tu lasci le cuffie, sale, ti alzi dalla sedia, arriva Chiara Manetti e parliamo di quello che succede a Milano e in tutta la Lombardia oggi. Questa non è soltanto negli ultimi minuti dedicati a Metro Regione. Chiara, buonasera. Una notizia milanese, ma una notizia che riguarda tutta la regione.
Ciao Luigi, esatto, è proprio così, perché oggi c'è stata una conferenza stampa in cui insomma è stata presentata l'estensione di un servizio, che è il servizio dell'ostetrica a domicilio, a tutta la regione. C'è stata una sperimentazione di qualche mese in alcuni territori come Bergamo, Como, Pavia, Varese, la Valle Camonica, e grazie a una proposta del Partito Democratico in Regione Lombardia questa sperimentazione verrà estesa entro la fine dell'estate 2026 a tutta la regione, come dicevamo. Questo servizio prevede insomma che entro una settimana da quando la donna che ha partorito esce dal reparto di maternità, ecco, se lo vorrà potrà richiedere questa visita a domicilio di questa ostetrica, che potrà insomma assicurarsi che la madre stia bene, sia in condizioni di salute sia fisiche che emotive ottime, e anche ovviamente il neonato. E questa proposta insomma è stata avanzata dal consigliere regionale del Partito Democratico Pietro Bussolati, che ci spiega qual è l'obiettivo del gruppo regionale del Partito Democratico, che ha ottenuto appunto questa estensione della sperimentazione, ma chiede che il servizio venga stabilizzato.
Sentiamolo.
Allargare l'ostetricia a domicilio su tutta la regione Lombardia, anche nell'area metropolitana milanese. Noi verificheremo che questo verrà fatto e daremo anche battaglia, in se necessario, durante il bilancio di luglio, per che questa promessa si trasformi in realtà, perché non devono esistere mamme di serie A e di serie B, ma vogliamo che tutte le famiglie, tutti i genitori abbiano a disposizione un servizio che è così importante per prevenire problemi, il cui più piccolo può essere quella della depressione postparto, ma possono esserci problemi anche maggiori.
L'obiettivo qui mirate poi alla stabilizzazione di questo servizio?
La stabilizzazione su tutta la regione Lombardia, perché tutti i genitori abbiano almeno una visita, un paio di visite postparto, in un momento che è una fase bellissima della vita di tutti i genitori, ma anche molto complicato, perché si ha a che fare con un nuovo essere vivente che ha le sue esigenze, le sue richieste, ci vogliono delle attenzioni particolari, e avere una professionista preparata che ti aiuta è fondamentale per il benessere del bambino, della madre, ma in generale di entrambi i genitori.
Come fondi e risorse, di che numeri stiamo parlando?
Allora, ne abbiamo già stanziato 1.200.000 euro solo come opposizione, come proposte di opposizione, che dall'opposizione non è poco in questi mesi. Quindi è partito in alcune province. Per allargarlo in tutta la regione Lombardia servono, diciamo, 2-3 milioni di euro. Siccome il direttore generale welfare si è impegnato a far sì che si sia in tutta la Lombardia, noi ovviamente faremo le nostre proposte, ma ci aspettiamo che anche la maggioranza, la giunta, lavorino in questo senso. Quindi diciamo che a regime dovrebbe essere un 3 milioni di euro l'anno.
Per capire meglio che cosa preveda questo servizio, ho intervistato la dottoressa Nadia Rovelli, che è la presidente dell'Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Bergamo, Cremona, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Brianza e Sondrio.
È un accompagnamento, proprio un modello organizzativo che prevede la continuità assistenziale da parte di un'ostetrica. Tutte le donne dovrebbero avere un'ostetrica di riferimento già dall'inizio della gravidanza, ma ancor prima, durante la fase preconcezionale, per avere tutto un supporto, ovviamente iniziare meglio la gravidanza, avere tutte quelle indicazioni sulla prevenzione di eventuali rischi che possono intervenire durante la gravidanza e durante il dopo. In questa continuità assistenziale di accompagnamento, l'ostetrica praticamente svolge le sue funzioni sia all'interno dei consultori familiari, ma anche al domicilio, anche già durante la gravidanza. Nel dopoparto ovviamente fa una visita domiciliare con una priorità definita. Durante l'evento nascita, durante la degenza, nel punto nascita, viene compilata una scheda, una check, che identifica la priorità di assistenza domiciliare che quella donna ha. Ad esempio, se vi sono difficoltà sull'allattamento, la tipologia di parto che ha avuto, il grado di soddisfazione che ha avuto la nascita, che può compromettere lo stato emotivo nei giorni successivi, come e se è avviato ad esempio l'allattamento, che supporto c'è bisogno. Per cui questa check dà dei valori di colore, pertanto viene identificata la priorità con la quale l'ostetrica del consultorio che la donna sceglie come riferimento esce e va al domicilio della donna. È possibile anche che venga fatta un'iniziale teleassistenza, per cui con l'utilizzo del digitale viene fatta un'iniziale teleassistenza, ma comunque è un supporto di cui la donna può usufruire, diciamo, H24. Tant'è vero, dove c'è stata un'implementazione di questa continuità assistenziale ostetrica, i consultori hanno cambiato gli orari d'apertura, sono aperti 12 ore al giorno, il sabato compreso, per cui sono un presidio veramente di riferimento molto importante per le donne. Non sono io a dirlo come presidente dell'ordine, ma sono evidenze scientifiche decennali ormai consolidate, che il supporto, il sostegno a questa transizione alla maternità, alla genitorialità è fondamentale sia dal punto di vista fisico assistenziale sia dal punto di vista emotivo di supporto. È fondamentale perché i genitori possono sviluppare una capacità responsiva nel riconoscere i bisogni di accudimento del neonato, e questo è consolidato che favorisca ovviamente un neurosviluppo e anche dal punto di vista alimentare, dal punto di vista proprio dell'accudimento, che ovviamente pone le basi per esiti di salute a lungo termine, non solo nell'immediato.
Ecco, lo abbiamo sentito dalle parole della dottoressa Rovelli, un ruolo fondamentale ce l'hanno i consultori, e su questo tema sentiamo la consigliera regionale del Partito Democratico Paola Bocci, che ha anche sottolineato la necessità di potenziare questi servizi di prossimità fondamentali per la salute delle donne.
Su questo ti saluto anche Chiara, perché saluto tutti, perché quando finisce poi dopo c'è la pubblicità e poi ciao. Esteri, ciao.
La continuità assistenziale ostetrica e l'ostetrica a domicilio è strettamente connessa con il potenziamento anche della rete consultoriale lombarda, che ha visto purtroppo negli ultimi anni una diversa distribuzione e anche una diversa funzionalità. Non è corretto e non è giusto che la donna abbia questo diritto se nasce in una determinata provincia o in un capoluogo piuttosto che in un'area interna, perché la rete dei nostri consultori e soprattutto la disposizione di personale ostetrico e non solo all'interno dei consultori è molto differente da consultorio a consultorio. Tra l'altro, la rete consultoriale ha una modalità di lavoro interdisciplinare, quindi non è solo il servizio ostetrico a domicilio, ma proprio la modalità di lavoro in cui c'è un confronto costante tra figure sanitarie, figure sociosanitarie, figure attinenti all'area sociale o all'area della salute mentale, possono in qualche modo collaborare insieme ed individuare insieme delle strategie per poter avere, come dire, un'attenzione nei confronti della donna a tutto tondo. Certo che se non si potenzia il personale che lavora all'interno dei consultori, se non si crea, al di là di una sperimentazione, un'omogeneità di questa offerta di servizio di assistenza continua domiciliare, che è compresa tra l'altro nelle linee di indirizzo non solo nazionali ma anche nelle delibere che fanno parte di quelle che sono le procedure e le prestazioni comprese nei consultori di questa regione, si avrà sempre una disparità, una disuguaglianza. Ci saranno donne che potranno accedere a questo servizio e donne che invece rimarranno senza.